Buon pomeriggio. Oggi continuiamo un po' sulla scia di quanto abbiamo iniziato questa mattina. Concludiamo, diciamo così, un po' il tema di questa giornata e lo iniziamo anche noi questo pomeriggio come Mosè sul monte, anche noi, avvolti dalla presenza del Signore che viene a noi e chiediamo allo Spirito davvero di lasciarci prendere da questa venuta del Signore, da questo evento unico della nostra vita che però non può rimanere nel passato e non può appartenere al passato. E allora, per poterci ulteriormente inoltrare in questo tema, proprio per evitare che rimanga qualcosa che appartiene al nostro passato, quest'oggi ci lasciamo un po' aiutare dall'Evangelo di Luca, nella finale del capitolo 18 e nell'inizio del capitolo 19, che adesso vi presento e vi descrivo. Il primo testo sono una serie di testi, quelli che concludono il capitolo 18 di Luca e poi aprono il 19, che sono concatenati tra di loro. E perché, come sappiamo, evidentemente al capitolo 18 di Luca non solo Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, ma è già a buon punto del suo viaggio, è abbastanza vicino a Gerusalemme, infatti è giunto ormai a Gerico. Ma prima di arrivarci, al capitolo 18 appunto, dai versetti 18 fino al 23, si dice che un notabile lo interrogò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Questo testo lo conosciamo, no? Lo conosciamo come, a volte detto, come quello del giovane ricco. L'Evangelo di Luca dice che si tratta di un notabile, non aggiunge di più. E questo notabile, del quale sappiamo che però è ricco, come sappiamo bene dal testo, dopo che Gesù alla fine gli ha detto: «Una cosa ancora ti manca, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli e vieni e seguimi», ma quello, udito queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Questa espressione «assai triste» sembra un po' del centro-sud Italia. Questo notabile non è riuscito a diventare discepolo perché è stato incapace di vedere e quindi di conseguenza di capire in che senso Gesù era buono per lui. Non è riuscito a capire che Gesù era il bene per lui, era il tesoro, la ricchezza per lui. Questo notabile non l'ha visto, non l'ha capito, e qui la visita non si è compiuta. È per questo motivo che subito dopo l'Evangelo di Luca, siamo quindi, il testo finisce al versetto 23, Più avanti, al versetto 35, ecco che viene presentato un secondo personaggio che conosciamo bene. Se a questo punto Gesù è arrivato a Gerico e quindi si tratta del cieco. Perché? Proprio perché il notabile non era riuscito a vedere in Gesù il bene per lui, la ricchezza per lui, il tesoro per lui, ecco che l'Evangelo di Luca ci fa vedere come per diventare discepolo devono guarire gli occhi, deve guarire lo sguardo, perché tu possa vedere Gesù. Perché questo notabile l'ha guardato, ma non l'ha visto. L'ha incontrato, ma non si è lasciato visitare. E allora c'è bisogno di guarire lo sguardo. Ed ecco perché Luca, al capitolo 18, l'ultimo episodio, dal versetto 35 al 43, racconta esattamente l'episodio del cieco di Gerico. Perché? Perché c'è bisogno di guarire. Che cosa vuoi che io faccia per te? E la risposta è: che io veda, poteva anche dire solo così, e invece cosa dice il cieco? Che io veda di nuovo, cioè veda che io abbia uno sguardo nuovo. Quello di cui ha bisogno il discepolo non è quello semplicemente di vedere, ma è quello di avere uno sguardo nuovo. E quindi questo sguardo nuovo è lo sguardo che ti permette di incontrare e vedere il volto di Gesù. Terzo testo, sono tutti in sequenza, il notabile, il cieco. Il terzo testo è l'inizio del capitolo 19, che inizia con uno dei testi straordinari di Luca, che è quello conosciutissimo di Zaccheo. I due testi precedenti, quello del notabile e quello del cieco, preparano il testo di Zaccheo. Quindi potremmo dire che notabile, cieco e Zaccheo sono tre figure che in realtà sono una. Sono la stessa, ma sono dentro in tre sequenze. Uno non vede Gesù e non vede il buono, il bene che Gesù è per lui e non si lascia visitare. Perché? Perché i suoi occhi sono incapaci. Quindi il secondo personaggio ha bisogno, quindi il primo, di guarire, ecco il secondo, di avere uno sguardo nuovo, il secondo, per poter vedere il volto di Gesù e quindi lasciarsi visitare, il terzo, Zaccheo. È chiaro? Questo ci fa già capire che l'ascolto che adesso noi faremo del racconto di Zaccheo sarà un pochino in questa chiave, in questa cifra, in questa luce, non nel solito ascolto che di solito ne facciamo. In Zaccheo c'è la risposta e la realizzazione alla domanda che il notabile aveva fatto: cosa devo fare per avere la vita eterna? La risposta la trovi nel Vangelo di Zaccheo. Prima devi guarire lo sguardo per vedere il volto di Gesù e quindi adesso vediamo cosa. Il testo di Zaccheo, che conosciamo tutti molto bene, ci dice, soprattutto ai versetti 3 e 4, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Questi due versetti, 3 e 4, ci descrivono come Zaccheo ha vissuto quella giornata, l'ha vissuta in prima persona. Questi versetti ci fanno capire come Zaccheo si è svegliato quella mattina e come è entrato in quella giornata con un intento, con una, diciamo così, con uno scopo preciso, perché aveva studiato, aveva pianificato e organizzato tutto di quella mattina. E si vede chiaramente, da come lui ha studiato tutti i particolari, da come ha scelto dove, come, quando, studiato Gesù, dove sarebbe passato, come poterlo vedere, perché voleva vederlo, ma dall'altra parte c'erano dei problemi, delle difficoltà, forse tra i tanti non voleva neanche molto mettersi in mostra e nascondersi anche un po' rispetto agli altri, perché la reputazione era quella che era. Un po' come Eric, che mi ha detto: però non lo dica a nessuno che noi ci vediamo. Ha vissuto Zaccheo in prima persona quella giornata, forse anche un po' svegliandosi presto, magari cosa alla quale non era tanto abituato, perché il coinvolgimento era forte, bello. La curiosità non era una curiosità banale. Certo, c'era questa persona che lui voleva vedere, della quale aveva tanto sentito parlare. E Zaccheo si era approcciato a quella mattina, avendo organizzato tutto, come se tutto quella mattina dipendesse solo e soltanto da lui. Ma al versetto 5 c'è un cambiamento, uno sconvolgimento, perché non solo entra in scena Gesù, ma Gesù si prende la scena della pagina e di quella giornata. E Gesù, come dire, prende lui il posto che Zaccheo pensava invece fosse il suo. Perché è Gesù che arriva in quel luogo, quello che Zaccheo aveva preparato, ma quando Gesù è in quel luogo, Gesù prende lui l'iniziativa. E l'iniziativa Gesù la prende alzando lo sguardo a cercare Zaccheo. Un pochino, quando ci pensavo, mi sembrava di rivedere un po' la scena. Io ero in chiesa, ho visto entrare sto ragazzo, lui era là, io sono stato al mio posto, ho capito che cercava qualcosa o qualcuno. In questo caso è Gesù che prende l'iniziativa, alza lo sguardo e cerca Zaccheo. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Versetto 5. Zaccheo, scendi subito. Zaccheo si sarà detto: e perché? Perché oggi devo fermarmi a casa tua. Fermiamoci anche noi e lasciamo che questa parola di Gesù lui la possa oggi, in questi giorni, rivolgere a ciascuna di noi. possa alzare lo sguardo e cercare il nostro sguardo e possa dirci: oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo sperimenta che non è lui a cercare Gesù, ma che è cercato da Gesù. È Gesù che cerca il mio sguardo, e cercando il mio sguardo, Gesù cerca già un incontro con me. Quando una persona ti guarda, quando una persona cerca il tuo sguardo, è perché cerca in qualche modo di incontrarsi con te. E questo sguardo di Gesù dice già un desiderio da parte di Gesù. Dice un desiderio, è pieno questo sguardo di Gesù di un desiderio. Quello che Gesù esprime a Zaccheo e che oggi esprime anche a me. Oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi, non qualche giorno verrò a casa tua. Oggi, dice Gesù a Zaccheo, che dice: questo è il tempo della mia venuta per te. Questo tempo della nostra vita, e io dico anche questo tempo che stiamo vivendo anche come Chiesa in generale, complessivamente, e quindi di conseguenza questo tempo per la vita, diciamo così, pastorale, parrocchiale, ecclesiale, diocesana, per la vita di un istituto, per la vita consacrata, per la vita sacerdotale, per il ministero sacerdotale, io credo che veramente questo oggi è il tempo della venuta e della visita del Signore, più che mai. È questo il tempo nel quale il Signore desidera visitare la Chiesa oggi, desidera visitare oggi la nostra vita, la nostra consacrazione, la nostra esperienza di fede, di consacrati. In mezzo certamente a questa fase, come dire, di passaggio che tutta la Chiesa sta vivendo e di conseguenza la stanno vivendo le diocesi, la stanno vivendo i seminari, i conventi, le congregazioni, i sacerdoti, le parrocchie, le associazioni e i movimenti religiosi e tutto quello che è. Tutti stiamo vedendo questo passaggio che significa riduzione, diminuzione, che significa marginalità, che significa invecchiamento, che significa tante cose, però io non credo che significhi quello che normalmente è facile e si sente dire. Io credo che questo invece è un momento favorevole alla visita del Signore. E questo è il tempo anche per noi, è un tempo di compimento della nostra vita. Ed è un tempo di compimento per la nostra vita nella misura in cui la visita del Signore alla nostra vita noi la rendiamo possibile, la viviamo e la attendiamo. Questo oggi è carico, è pieno, è ricco questo tempo, perché Gesù dice che questo oggi è il tempo della sua venuta. Quindi è un tempo buono, è un tempo bello, nonostante, nonostante, nonostante. Certo, Noi dobbiamo mettere l'attenzione sul fatto che il Signore oggi, in questo tempo, viene a noi, viene a me, viene alla sua Chiesa. In questo senso, apro un po' una parentesi, se io potessi fare una riforma liturgica, la farei, rovescerei, capisco che rovescerei di proporzione, senza toccare i 40 giorni della Quaresima. Ma se c'è liturgicamente un tempo liturgico che aderisce all'oggi, è l'Avvento, e dura 4 settimane quando non sono tre, perché magari la quarta domenica di Avvento è il 23 di dicembre o il 24. Quasi a dirci che la venuta del Signore c'è già stata, e poi c'è quella finale. Io credo che invece questo è il tempo nel quale la Chiesa è quanto mai visitata dal Signore. Ma non per i problemi, perché la sta accompagnando dentro alla storia. Il nostro oggi è questo. Il nostro tempo, il mio tempo che sto vivendo, e non conta la mia carta d'identità. È il tempo in cui il Signore viene e viene a visitarmi. E aggiunge, perché devo. Cosa vuol dire questo devo? Che Gesù sente l'urgenza oggi di venire a noi, di venire a me, di far visita a me, di entrare nella mia vita. Quindi questo, se questo tempo della nostra vita è un tempo nel quale il Signore vive questo desiderio e questa urgenza verso di noi, di esserci per noi, di venire a noi, voi capite che questo tempo è un tempo ricco, ricco della sua venuta e della sua presenza, e perciò è un tempo tutto da vivere, non come dei rassegnati, non dicendo: beh, ormai io nella mia vita quello che ho fatto, ho fatto. Perché alla domanda del notabile: maestro, che cosa devo fare per avere la vita? La risposta è: non devi fare niente, lasciati visitare. Accogli la venuta del Signore. Accogli il Signore che oggi, nel tuo oggi, viene a te e sente e ti trasmette questo suo desiderio pieno di ardore, e lo sentite l'ardore di Gesù verso Zaccheo, verso voi? Lì il cuore di Gesù arde del desiderio di venire a lui, a noi. E quindi questo è un tempo bello, è un tempo ricco, è un tempo pieno. E qual è la cosa da fare? Questa. Perciò l'evento della nostra vita, il primo, quello nel quale il Signore ci ha visitati e che stamattina avete ricordato, ecco, il Signore oggi è qui a dirvi: guarda che questo evento non si è chiuso là, ma è un evento che è in atto e che appartiene all'oggi della tua vita, e quanto più a questo oggi della tua vita, della nostra vita, a questo oggi della Chiesa. Sì, faccio il tempo. A Eric, io credo che se dovesse incontrare qualcuno che dà via le borse della spesa, non gli direbbe molto di più, perché lo fa anche la Croce Rossa, lo fanno anche i City Angels. Se incontra qualcuno che aiuta, lo fanno anche, e in quello vede il buono e il bene che c'è in alcuni uomini e in alcune donne. Ma se invece la domanda è: ma dove vede la vita cristiana? E probabilmente la domanda sta laddove Cristo è accolto, laddove io incrocio una persona non che è stata, ma che è visitata, che vive ogni giorno visitata dal Signore Gesù oggi. Quando sento la frase di Gesù che mi dice oggi questo tempo è il tempo in cui io voglio fermarmi a casa tua. Qual è il primo pensiero? Qual è il primo pensiero? Qual è la prima domanda che mi sorge dentro? Ci pensate dopo. Oggi voglio fermarmi a casa tua. Di fronte a questo che Gesù mi dice, io cosa intendo? Cosa mi lascia intendere Gesù? Che cosa mi fa pensare? Perché mi ha detto questo? Perché mi dice questo? Gesù, cosa mi stai dicendo con queste parole? Oggi devo oggi fermarmi a casa tua. Ne ho consapevolezza che questo mio tempo è il tempo nel quale il Signore da me, per me, non da me, ma per me, desidera questo. Non è che Lui mi chiede qualcosa, no, Lui mi offre qualcosa. Io ne ho consapevolezza. Ne sono consapevole o no? Voi capite che se gli adulti di oggi e i giovani di oggi incontrano anche quelli, tra virgolette, cristiani, che in realtà sono quelli che vanno in chiesa, ahimè. Ma se questo desiderio di Gesù rimane incompiuto, voi capite che nonostante vanno in chiesa, in quella vita lì di cristiano, è difficile vederne le tracce. Se questa visita non si realizza, tu vai e vieni dalla chiesa, come dall'Esselung o dall'Auchan. Anzi, con una differenza, sapete quale? Che quando esci dall'Esselung o dall'Auchan, con gli altri parli di quello che hai visto che c'era all'Esselung e all'Auchan. Quando esci di chiesa, di quello che hai sentito in chiesa, non dici niente. Esci e cominci a parlare di altro, perché quello che è successo in chiesa non è successo niente per te. Niente. Non ne parli neanche. Uno è stato davanti al Signore. Capite perché questi più giovani non trovano un motivo e non vedono dove, come e valga la pena essere cristiani? Anche perché se vedono che il cristiano è quello che va in chiesa, ahimè, l'altro giorno ho preparato una famiglia per il battesimo e allora col battesimo si diventa cristiani, e cioè quelli che vanno in chiesa. Non dite più queste cose, non ditele più. I cristiani non sono quelli che vanno in chiesa. No, no. Sono quelli visitati da Cristo. E quindi, solo perché sono visitati da Cristo, quindi vanno per essere visitati, ma non in chiesa, da Lui. Zaccheo non aveva consapevolezza che quel giorno, il suo oggi, sarebbe stato quello nel quale il primo vostro, questo è il primo di Zaccheo. Ma poi non è stata una bella giornata del quale avere la fotografia da far vedere ogni tanto, da appendere da qualche parte. È stato l'inizio di qualcosa, di una visita, di una presenza. Quale consapevolezza io ho di questo? Voglio, devo, sento l'urgenza di venire a casa tua. Gesù mi dice così. Quando è l'ultima volta che è stato a casa vostra, Gesù? Non in comunità, Ho visto prima la fotografia della visita di Giovanni Paolo qui a Villa San Pietro tanti anni fa. E il Signore a casa mia? Bene. I grandi uomini, i grandi testimoni, quelli che hanno detto cos'è la vita cristiana, sono quelli che sono stati e si sono lasciati visitare sempre dal Signore. La sua visita è stata una visita pregnante che ha riempito la loro vita, l'ha riempita. Io credo che ciascuno di voi, poi lo vedremo, ne ha incontrato qualcuno. Bene, tempo di silenzio, anche l'adorazione, magari il momento nel quale mettersi lì, Gesù che alza lo sguardo, cerca il mio sguardo e Gesù sento che mi dice, guarda che io voglio oggi, in questo tempo, in questi anni, io desidero questo. Ah, ma noi non abbiamo profetato nel tuo nome, noi non abbiamo fatto, non vi conosco. Perché? Perché io volevo visitarvi e non vi siete lasciate e lasciati trovare. Buona preghiera.